Buona domenica e buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie per essere qui, grazie soprattutto alla professoressa Maria Enrica Virgillito che è la nostra speaker per questa sessione. Marica Virgillito è ricercatrice all'Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove ha conseguito il dottorato. Prima, in mezzo, prima di tornare a Sant'Anna, è stata in Cattolica, Dipartimento di Politica Economica, dove è tuttora Research Fellow, e inoltre Fellow del Network Internazionale Virtuale Global Labour Organization, che vi invito, diciamo, a considerare, andare a consultarne il sito. A Sant'Anna insegna Evolutionary Development al dottorato e Technical Change, Income Distribution e Macro Economic Dynamics ai corsi per gli allievi delle classi triennali e magistrali. La professoressa Virgillito si occupa degli effetti macroeconomici dell'organizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, della dinamica evolutiva di imprese dei settori produttivi, delle determinanti della diseguaglianza, in particolare quelle connesse alla struttura occupazionale, e dell'analisi dell'impatto del cambiamento tecnologico sui mercati del lavoro. E in particolare questi due ultimi aspetti della scholarship della professoressa Virgillito sono, saranno al centro della lezione di oggi, sugli effetti, in particolare in termini di diseguaglianze, prodotti dalla pandemia sul lavoro. Marica, the floor is yours.
Grazie, allora io vi ringrazio per l'invito e ringrazio la Biennale per avermi ospitato oggi, e ringrazio Stefano per la sua presentazione molto puntuale e molto calorosa. Io vi racconto che cosa? Cerco di raccontarvi degli aspetti un pochino negativi legati al, se volete, la manifestazione del processo pandemico, come la risposta di politica economica si è innestata alla pandemia e rispetto in maniera, diciamo, peculiare a che cosa? Una nozione di cosiddetta stratificazione, o se volete, forse ne avete sentito parlare in maniera, diciamo, più divulgativa, con la nozione di intersezionalità tra due dimensioni, la dimensione del genere e la dimensione della classe. La classe intesa come classe sociale. Questo, diciamo, la presentazione che io farò oggi è parte di un estratto di una serie di contributi che abbiamo sviluppato durante, in piena fase pandemica. Noi ci occupiamo insieme a colleghe e colleghi, tra l'altro anche utilizzando delle banche dati che sono prodotte dall'Istituto Nazionale delle Politiche Pubbliche, di cui prima, fino a qualche anno fa, Stefano era direttore, che permettono di analizzare l'attività lavorativa e che cosa la gente fa al lavoro. Attraverso l'utilizzo di queste banche dati abbiamo cercato, in piena fase pandemico, in pieno shock, di monitorare quali potevano essere le possibilità di telelavorare. Perché ci siamo fatti questa domanda? Perché chiaramente nel momento in cui arriva un cosiddetto shock esogeno, che è uno shock non previsto né dai policy maker, non previsto dall'attività produttiva, diventa necessario capire qual è la capacità di risposta dei vari sistemi produttivi e come questa capacità di risposta poi si manifesta in termini di diseguaglianze. Quello che vi farò vedere in qualche misura mette in luce il fatto che la semplice possibilità di telelavorare, in termini concettuali, quindi quello che dovrebbe essere, diciamo, la neutralità della tecnologia ex ante, ex post, sulla base della divisione, della gerarchia, della distribuzione delle funzioni e delle mansioni all'interno del luogo produttivo, si manifesta in fortissime diseguaglianze. Diseguaglianze sia nella gerarchia interna dell'impresa, quindi le funzioni che vengono svolte da una parte, diseguaglianze di genere, e anche diseguaglianze chiaramente territoriali, perché voi sapete che questo è un paese che vive una fortissima divisione tra un nord produttivo, in cui questo nord si sta sempre più polarizzando attorno a delle città in cui anche il vecchio triangolo industriale ormai fa molta fatica a stare in piedi, e ci sono fortissimi centri di attrazione che portano poi a polarizzazioni, in primis città come Milano, che stanno un pochino assorbendo anche le intelligenze, le dinamiche che vengono dai territori limitrofi, e poi dall'altra parte abbiamo una metà dell'Italia che fa molta fatica a stare dietro a un rinnovamento, a un processo di upgrading tecnologico. Questo chiaramente perché ci sono delle politiche pubbliche, delle politiche di intervento o delle mancanze di politiche pubbliche o delle mancanze di politiche di intervento che hanno portato a questi effetti. Quindi il contesto è divisione, ok? Io vi parlo di divergenze, vi parlo di divari di natura, ripeto, territoriale, di divari di natura legati al genere e di divari legati, se volete, alla classe all'interno del contesto pandemico. Detto ciò, vi do un taglio, come vi ho detto appunto, di genere, perché voglio focalizzarmi su una questione che un pochino è entrata all'onore, diciamo, delle cronache, è stata messa, diciamo, viene sempre riproposta con la questione del vogliamo avere inclusività di genere, mettendo, diciamo, cambiando i nomi, cambiando i titoli, cambiando le nomenclature, rinnovando il parco macchine, però ci sono dei problemi un po' più sostanziali di che cosa sia la diseguaglianza e di che cosa sia la stratificazione sociale. E per questo voglio raccontarvi, voglio darvi un po' di dati rispetto alle condizioni del mercato del lavoro femminile in Italia nella fase pre-pandemica, quindi prima che arrivasse, diciamo, l'uragano, e nella fase pandemica. Perché mi serve darvi queste coordinate? Perché se non capiamo le condizioni precedenti è difficile capire le condizioni in essere. Allora, l'occupazione in Italia della componente appunto femminile, secondo le rilevazioni Istat, è al di sotto della media europea, stiamo circa al 50% versus un 67,4% europeo. Perché abbiamo questo tasso di occupazione a livello paese così basso di occupabilità femminile? Perché la componente femminile nel sud è in maniera, diciamo, sostanziale estranea al mercato del lavoro. Abbiamo un tasso di partecipazione, un tasso di occupazione femminile intorno al 33% nel sud Italia, che poi dal punto di vista nazionale crea questo effetto di composizione, ci restituisce un dato molto allarmante. Come vi dicevo, il lockdown ha amplificato le diseguaglianze di varia natura, economico, sociali e regionali. Perché questo? Perché attraverso una serie di studi che sono stati prodotti non solo da noi, ma in generale sono stati prodotti anche da altri osservatori a livello europeo e a livello internazionale, in primis gli Stati Uniti con una serie di lavori che sono usciti, erano proprio la prima fase iniziale del lockdown, ma ci sono stati lavori replicati per la Germania, lavori replicati per il Centro Europa, lavori replicati per il Regno Unito, si rileva che la possibilità di telelavorare non è, come dire, una possibilità, se volete, una facoltà per tutte le professioni. Ci sono alcune professioni che per la natura del lavoro sono più telelavorabili e ci sono alcune professioni che sono meno telelavorabili, e su questo poi tornerò sul punto. Attraverso l'analisi che noi abbiamo fatto abbiamo trovato un 30 versus 70. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui si ferma l'attività produttiva a seguito dello shock pandemico, il 70% delle occupazioni non è in grado, in maniera, se volete, immediata, di shiftare, di trasferirsi su una dimensione, diciamo, di digitalizzazione della propria attività produttiva. Questo perché? Perché dipende chiaramente non solamente da quello che faccio, dipende dal settore in cui lavoro, dipende dalla dimensione di impresa in cui mi trovo e dipende anche molto dalla distribuzione geografica dell'impresa in cui lavoro. Se lavoro in un'impresa, se non lavoro in un'impresa e faccio parte di un mercato magari informale, che risulta essere particolarmente concentrato in alcune aree del paese, capite bene come si accelera ancora di più l'impossibilità di poter svolgere la mia attività di lavoro. Ma se non svolgo la mia attività di lavoro in una fase in cui non mi è permesso la mobilità, non mi è permesso il trasferimento, non mi è possibile farlo, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che io, come individuo, soffro un rischio di natura reddituale e un rischio di natura occupazionale. A quel punto è lì che l'intervento di policy, è lì che si richiede alla politica pubblica di intervenire per ribilanciare queste asimmetrie. Nella pandemia e nella fase post-pandemica, quello che noi stiamo vedendo nei dati è che si profilano dei cosiddetti identikit di soggetti, di soggettività, sulle quali i rischi, non solo rischi di natura reddituale, rischi di natura occupazionale, ma anche rischi di natura sanitaria e rischi legati alle malattie professionali, si vanno a sommare. Quindi è come se voi dovete immaginarvi l'idea di un soggetto rappresentativo nel mercato del lavoro, verso il quale, nel quale si sommano dei pezzettini, questi layer, che cosa sono? Sono rischi che si sommano, rischi di natura diversa, rischi di perdere reddito, rischi di perdere il posto di lavoro, rischi di essere maggiormente esposti a una possibilità di avere un infortunio, alla possibilità di essere esposti per esempio ad agenti patogeni, alla possibilità di dover contrarre malattie di natura anche non solamente fisica ma anche psicologica all'interno del posto di lavoro. Questo non vuol dire che io voglio mettere tutto l'accento e l'attenzione sullo stress da lavoro rispetto a chi non ha potuto lavorare da casa. Ci sono anche, c'è tutta l'altra parte della forza lavoro che ha dovuto trasformare la sua attività di lavoro e portarla in maniera repentina ad una dimensione appunto di fruizione del contenuto in termini digitale. Sappiamo tutti e tutte gli effetti che ci sono stati in termini dell'insegnamento, nelle scuole in primis, nelle università, in cui l'università ha subito delle trasformazioni profondissime, però sappiamo bene come il grado di apprendimento a livello iniziale della carriera scolastica è ben diverso rispetto a quello che si può avere a livello, nella dimensione, nella fase universitaria, e quindi capite bene lo sforzo di riorganizzazione, di reinvenzione che ciascuno di fatto ha dovuto fare durante questa fase. Quindi per chi ha potuto lavorare da casa, per chi diciamo questo privilegio, avevamo scritto questo articolo, il privilegio del lavoro da casa, si è potuto manifestare, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un incredibile assommarsi dei carichi di lavoro e una, se volete, esplosione in qualche misura della, dell'intensità dell'attività lavorativa, non solo come l'attività lavorativa retribuita professionale, ma anche con tutto quello che si chiama lavoro di cura non pagato. Okay? Il lavoro di cura è una tipologia di attività produttiva, e su questo voglio anche essere un pochino critica rispetto al fatto che il lavoro di cura viene considerato largamente come attività improduttiva, che ricade in maniera di fatto sostanziale, non sono questioni di morale, non sono questioni di etica, ma sono questioni di numeri, sulla componente femminile. Quindi la componente femminile risulta essere quella componente che, se ha lavorato da casa perché si trovava, e vediamo in quali occupazioni si trovava in delle occupazioni che ne avevano il privilegio, ha dovuto gestire il carico domestico, che si manifesta come carico domestico nei confronti sia della parte, diciamo, generazionalmente più bassa, ma anche quella più alta. Il lavoro di cura va su tutto lo spettro, dall'infanzia fino all'età avanzata, all'età adulta, all'età più avanzata degli individui, che anche in quel caso si manifesta molto spesso sulla componente femminile. L'altra parte della componente femminile cosa fa? In larga parte, per il tipo di lavoro che fa, non riesce ad avere garanzia di mantenimento del posto di lavoro e del reddito. Perché succede questo? Allora, io qui vi sto mostrando un grafico in cui voi avete 8 classi. Queste classi ve le dovete immaginare un po' come la vecchia classi capitale e lavoro che vi ricordate se le avete studiate in Marx, o comunque l'idea appunto di divisioni sociali. Togliete il capitale, qui si parla solo del lavoro. E perché si utilizza uno schema a classi? Perché l'idea è che i lavori non sono tutti uguali e ci sono delle gerarchie nelle funzioni. Questo è uno schema che viene utilizzato in maniera appunto ufficiale dagli uffici statistici, sia europei che anche UK hanno delle denominazioni diverse, e US, ma si chiamano macro classi occupazionali. Allora, io ho 8 classi, di cui la prima, e non a caso sono tutti spellati al maschile, anche per una questione di composizione, però insomma, la prima classe, dalla più alta alla più bassa, che cosa, da chi è data? Da legislatori, imprenditori, alta dirigenza. Top, andiamo giù. Professioni intellettuali, scientifiche di elevata specializzazione. Un passino in avanti, professioni tecniche. Poi chi arrivano? Le professioni esecutive nel lavoro d'ufficio, professioni qualificate nelle attività commerciali e dei servizi, artigiani, operai specializzati, agricoltori, conduttori di impianti, macchinari, conducenti di veicoli, persone, professioni non qualificate. Allora, io ho quattro colorazioni e queste quattro colorazioni sono distinte in uomini cosiddette TL, cioè che telelavorano, donne TL che sono donne che telelavorano e poi ho uomini NTL che sono uomini che non telelavorano e donne NTL che sono donne che non telelavorano. Quindi voi avete in con la componente diciamo più scura della colorazione gli uomini e con quella più chiara avete le donne, distinte tra telelavorabilità e non telelavorabilità. Andiamo a vedere come si stratifica la composizione di genere e la possibilità di telelavorare tra i macrogruppi occupazionali. Allora, l'incidenza più alta che voi vedete della possibilità di telelavorare, quindi TL, sto guardando all'azzurrino e al blu, dove si concentra? Nelle classi occupazionali cosiddette up, nella parte alta della macrocategoria occupazionale, cioè nelle cosiddette professioni. Non vi ho detto una cosa, questo schema è uno schema che categorizza le classi sulla base del cosiddetto contenuto della conoscenza incorporata nell'attività di lavoro, sulla base delle competenze, sulla base delle diciamo funzioni e mansioni che sono svolte, ma anche sulla base del cosiddetto potere decisionale che viene attuato all'interno di queste classi. Quindi sono categorizzazioni che voi potete trovare, se volete, un po' aride o sintetiche, però ci permettono di dare uno sguardo. Allora, vediamo che le professioni che riescono ad avere questo privilegio, quel 30%, si concentrano nelle tre parti alte: professioni intellettuali scientifiche di elevata specializzazione, professioni tecniche, professioni esecutive del lavoro d'ufficio. Cosa ci abbiamo in mente qui? Qui abbiamo in mente sostanzialmente quella componente che attiene, se volete, al mondo di produzione della ricerca e della conoscenza, al mondo delle professioni specializzate, quindi se volete tutti i professionisti e le professioniste che dispongono di come dire, attività privata di consulenza, ingegneri, architetti, informatici che con la libera professione, e poi professioni esecutive nel lavoro d'ufficio, che sono sostanzialmente tutti i livelli dell'amministrazione che possono andare dall'amministrazione, come dire, del livello, se volete, più entry level, quindi dal front office fino all'amministrazione di livello più alto, che può essere la contabilità, la gestione di un'impresa, la gestione di una pubblica amministrazione. E che cosa vediamo? Vediamo che la componente donne telelavorabili, quella parte della componente donne che possono fare il telelavoro, si concentra anch'essa in queste tre professioni, però già lì vediamo che il grosso della componente femminile che può telelavorare si trova nella categoria professioni esecutive nel lavoro d'ufficio. Bene. Vediamo invece che gli uomini hanno più possibilità di telelavorare, e una cosa un pochino che meriterebbe attenzione, ma qui non ne stiamo a discutere, è come si configura la composizione di legislatori, imprenditori e alta dirigenza, ossia quanto l'attività manageriale è telelavorabile, quanto l'attività manageriale non è telelavorabile. Questo chiaramente dipende molto dalla dimensione di impresa, se posso fare o meno monitoraggio dell'attività attraverso il sistema che ho e quanto invece non lo posso fare. Se andiamo a vedere invece la parte, diciamo, bassa della struttura occupazionale, quindi tutte le quattro categorie, le quattro barre che trovate dalla quinta all'ottava, vediamo una prevalenza di che cosa? Vediamo una prevalenza di attività non telelavorabili, quindi vedete una prevalenza di rosso e di colorazione più chiara del rosso di questo insomma rosa, tra rosso e arancione, e vedete che la componente non telelavorabile prevale. Se fate la somma sull'asse orizzontale, voi avete la numerosità della dimensione occupazionale italiana, dove il nostro, diciamo, lavoro, mercato del lavoro formale sta intorno ai 22.000 occupati e occupate distinte sia indipendenti che in autonomi, vedete che il grosso della struttura occupazionale italiana, all'incirca 15 milioni, stanno nella parte inferiore. E non solo stanno nella parte inferiore, le donne si concentrano, quindi la parte, diciamo, la componente femminile si concentra nelle, quindi prendete tutti quanti i chiari, la parte più chiara, si concentra nelle professioni a basso contenuto di mansioni. Bene, questo è un quadro dal punto di vista, se volete, della dimensione di classe. Adesso vi do un altro quadro, che è un quadro che cerca di capire in che misura la cosiddetta funzione del lavoro improduttivo, del cosiddetto lavoro di cura, che vi ho detto essere come dire, uno degli elementi che consideriamo nella nostra analisi come un elemento di esacerbazione della pressione nell'attività lavorativa, come questo si distribuisce nuovamente nel genere e nella tipologia delle professioni. Allora, qui utilizziamo una definizione all'interno di questa, diciamo, di questo database che vi ho detto all'inizio, che descrive l'attività di lavoro, che sostanzialmente si sostanzia nel dire qual è la prevalenza nella tua attività lavorativa nel prenderti cura di qualcun altro. Chiaramente queste sono domande che sono volte, non sono volte a esaurire l'intera attività lavorativa. Io insegno all'università, ci sono delle funzioni che prevedono il prendermi cura di altri e di altre, per esempio nell'attività di insegnamento, nell'attività di assistenza, di tutoring, però se devo scrivere un paper magari non mi sto prendendo cura in maniera precipua di altri. Allora l'idea qual è? Che tutte le professioni prevedono, se volete, una possibilità di prendersi cura degli altri. Chiaramente se sono un medico o sono un insegnante alle scuole elementari è molto più probabile che il tempo che spendo a prendermi cura degli altri sia più alto di altre funzioni che faccio nell'attività lavorativa. Perché vi dico questo? Perché se vado a vedere come il prendersi cura degli altri, qui distinto in quattro livelli, definiti sulla base del livello di reddito, reddito basso, reddito medio basso, reddito medio alto e reddito alto, si concentra largamente dove? Vedete che il size, la dimensione di queste figure, che possono essere dei triangoli, possono essere dei pallini, possono essere delle croci o delle X, rappresentano le professioni. Quindi il pallino rappresenta le professioni intellettuali, scientifiche di elevata specializzazione. E vediamo che cosa? Vediamo che queste, nel caso in cui ci sia una possibilità di prendersi cura degli altri, questo si concentra in redditi alti, e vediamo anche che la percentuale di donne, la dimensione ci dice la percentuale di donne che è all'interno di quell'occupazione, risulta essere non particolarmente elevata. Quando i pallini diventano grossi o quando i triangoli diventano grossi o quando gli asterischi diventano grossi, le croci, vuol dire che la quantità di donne presenti in quelle occupazioni è alta. Allora, dov'è che stanno le donne? Dov'è che questi simboli sono alti? Sono alti nelle parti di reddito basso e medio basso e risultano essere concentrati dove? Nelle professioni non qualificate. E risultano essere concentrate nelle professioni qualificate in attività commerciali e servizi. Vedete qui il grosso della distribuzione. Le professioni tecniche vedono una presenza, se volete, di donne, però all'aumentare del reddito, quindi mi muovo sull'asse orizzontale, vedo che cosa? Che prevalgono largamente le professioni intellettuali e che la quota di donne diminuisce. Adesso voi qui non lo vedete, io però vi leggo questa tabella in cui noi identifichiamo i tre principali settori nei quali si svolge il lavoro di cura, che sono il settore della salute, il settore, se volete, di assistenza, caring activity, quindi sociale / lavoro domestico, e l'educazione. E li andiamo a ordinare per percentuale di donne che si trovano all'interno di questi settori. Vediamo come la quota di donne risulta essere particolarmente concentrata nei settori di cura legati all'attività sociale, al lavoro domestico e all'educazione, che sono anche quei settori che presentano delle distribuzioni, diciamo, una possibilità di accesso al salario particolarmente ridotto. Adesso un altro elemento, qui vi mostro una distribuzione salariale. Perché? Perché io prima vi ho raccontato solo cosa sono le professioni, non vi ho raccontato quanto queste guadagnano. Adesso cerco di darvi un'altra informazione. Vi faccio vedere la distribuzione di che cosa? Questi non sono i redditi da lavoro dipendente dichiarato, ma sono quello che noi abbiamo attraverso le cosiddette rilevazioni dell'Istat. L'Istat fa delle rilevazioni in cui chiede alla gente quanto guadagna, quindi sono, diciamo, assimilabili, se volete, ai redditi netti, perché sostanzialmente l'individuo quando risponde al telefono non ha idea molto spesso del reddito lordo dipendente, se fa un lavoro dipendente, e neanche ha in maniera chiara idea di quello che dovrebbe essere il reddito lordo da lavoro autonomo, ma risponde con l'idea del reddito netto. Ora, questi sono i dati delle rilevazioni delle forze lavoro prodotte dall'Istat, che sono dei monitoraggi che l'Istat fa ogni tot di anni, tendenzialmente ogni anno, per capire quanto la gente guadagna. E in Italia i nostri salari sono molto molto compressi, e questo lo sappiamo. Questa distribuzione ci dice che il grosso della concentrazione delle retribuzioni, dei redditi da lavoro netti, è nella parte, se volete, dai 800 ai 1500 euro. Questa è la cosiddetta parte modale della distribuzione, cioè dove si concentra l'informazione. E vediamo che invece la parte, se volete, delle retribuzioni più alte, questi sono euro, sono da 1000 a 5000 euro, e la densità vi dice quanti individui nella vostra rilevazione riscontrano quel tipo di remunerazione. Vedete Vedete che c'è una lunga coda, però la coda è molto sottile, perché le retribuzioni cosiddette alte, e ripeto, in Italia sono basse anche le alte, perché se ci compariamo ad altri paesi sono relativamente basse, ma se prendiamo, diciamo, le più alte in termini assoluti al contesto italiano, la presenza di queste retribuzioni è molto bassa in termini di numerosità. Allora poi andiamo a fare una distinzione. Prendiamo i lavori di cura e prendiamo i lavori non di cura. I lavori di cura li mettiamo in violetto e i lavori non di cura li mettiamo in nero. E vediamo come si distribuiscono i salari. Allora, cos'è che vediamo? Vediamo che la compressione salariale è tale per cui la parte del lavoro di cura si concentra, lo vedete qui in violetto, ha addirittura uno spostamento verso le remunerazioni più basse, quindi verso i redditi più bassi, e se volete poi presenta questa doppia modalità qui, nei 2-3 mila euro, che sono sostanzialmente quali? Quelle professioni che sono legate sostanzialmente nel settore sanitario, alti livelli di specializzazione, ma anche nel settore pubblico, per quei livelli, se volete, dell'alta amministrazione, in cui vediamo che, il catching up del genere femminile un pochino di più è avvenuto. Vi ricordo comunque l'elemento precedente, che all'aumentare della stratificazione sociale, la percentuale di donne diminuisce. Quindi non è soltanto un problema di cosiddetto gender pay gap, non è solo un problema che le donne guadagnano di meno, è anche un problema che esiste una stratificazione nelle professioni, nell'attività lavorativa, nel fare lavori che sono considerati a minor valore aggiunto. Perché la teoria mainstream in economia cosa ci dice? Ci dice che il salario o che la retribuzione riflette le capacità, le skills dell'individuo. Non c'è niente di più falso, però questo è quello che chi di voi ha studiato economia dovrebbe aver, magari anche il mantra, diciamo, abbastanza ormai la vulgata è abbastanza questa, che guadagni quello che ti meriti. Se guadagni poco è perché ti meriti poco, se guadagni tanto è perché ti meriti tanto, senza considerare tutti gli altri aspetti. Allora, l'idea qual è qui? L'idea è che dobbiamo iniziare a porci un problema di come valutiamo questo lavoro di cura. Questo lavoro di cura è o non è importante? Se è importante, dobbiamo dare un riflesso dal punto di vista economico nella sua valorizzazione. Se non è importante, diciamocelo, lo sanciamo, non è importante, però non tiriamolo, diciamo, in ballo quando ci conviene in maniera funzionale alla situazione, cosa che è stata molto, diciamo, messa in luce durante la fase pandemica. Allora, come vi dicevo, la concentrazione dei settori in cui il lavoro di cura prevale sono la salute, quello sociale domestico e l'istruzione. E questo io ve l'ho raccontato, la stratificazione dei rischi economici, dei rischi lavorativi occupazionali, dei rischi sanitari e dei rischi sociali sostanzialmente risulta essere maggiore nelle donne. Le donne hanno riscontrato maggior probabilità di perdere salario, hanno riscontrato maggior probabilità di essere in una posizione subordinata all'interno del processo di lavoro, riscontrano maggiori rischi sanitari, esposizione ai contagi. Perché? Perché la componente più grossa della forza lavoro femminile è concentrata in professioni che hanno avuto maggiore esposizione all'attività, maggiore esposizione al contagio, in primis tutto il lavoro di pulizia, il lavoro di manutenzione all'interno delle aree produttive, degli standard igienici, in cui la componente femminile prevale. Non è solo quello. È anche quello che succede a scuola, è anche quello che succede nel corpo sanitario. Tante infermiere, tante ostetriche. Quindi l'esposizione al rischio è più alta, anche di tipo sanitario. L'esposizione al rischio sociale è incrementata in maniera molto molto preoccupante. L'Istat ha fatto delle rilevazioni sull'aumento della violenza domestica durante la fase di pandemia e c'è stato un riscontro, esistono dei report, ci sono stati dei riscontri molto chiari e nitidi dell'aumento della violenza domestica, in cui per la prima volta erano addirittura i minori, i figli o le figlie, a contattare i numeri per la tutela delle donne contro la violenza di genere, perché questi figli o queste figlie per la prima volta erano in casa. E queste sono cose molto preoccupanti che poi succedono in quelle famiglie che magari hanno subito un lockdown con una unità abitativa particolarmente piccola e hanno dovuto gestire magari in un tavolo 3-4 computer, magari anche presi in prestito, di figli e di figlie, perché dovevano andare a scuola. Quindi questo ha rappresentato la pandemia. E questo non ce lo stiamo ancora dicendo, o non ci stiamo dando troppa attenzione. Allora che succede? Succede che siamo riusciti e riuscite a livello, diciamo, di spazio di politica pubblica di riguadagnarci una possibilità di intervento. Questo spazio di intervento è stato di fatto sostanziato, se volete, in una maniera molto nitida dal punto di vista dell'investimento del PNRR, quindi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questa parola resilienza che è tornata molto in voga e che si articola in delle cosiddette missioni. Il piano è articolato sulla base di obiettivi strategici, se volete. Questo è stato anche un avanzamento del policy maker nel voler identificare, targare, a mio modo di vedere, di lettura del piano, che ha tanti punti un po' ambigui, ma almeno ha una struttura, diciamo, sviluppata, articolata sull'idea di voglio raggiungere degli obiettivi. Allora, queste missioni sono 6 e io vi metto sempre in violetto quelle missioni che sono, se volete, più estendibili alla dimensione di genere. Perché? Perché sono previste delle misure che sono volte a, se volete, ridurre le asimmetrie. La missione 4, istruzione e ricerca. Grazie mille Stefano, grazie. Istruzione e ricerca. La missione 5, inclusione sociale. La missione 6, salute. Vedete bene come il grosso della componente dell'allocazione del PNRR sta tra la prima e la seconda missione, che sono digitalizzazione e transizione ecologica, in cui l'implementazione, diciamo, di questi processi molto spesso non è stata prevista dal policy maker attraverso che cosa? Un investimento diretto del pubblico, ma attraverso un svolgimento di bandi e di allocazione delle risorse pubbliche ai privati che devono, diciamo, soddisfare questi scopi. Ai privati o anche al pubblico, la stessa università risponde ormai praticamente sempre attraverso bandi. Quindi l'idea è che noi abbiamo questi soldi, siamo riusciti ad ottenere la possibilità di spesa di questi soldi, in parte li dobbiamo restituire e in parte no, in parte sono appunto state, diciamo, come dire, è una dotazione che è stata assegnata al paese, e questa dotazione, come sapete, siamo tutti ossessionati dal raggiungimento degli obiettivi del PNRR, perché ormai noi passiamo il nostro tempo a dire quanto abbiamo raggiunto degli obiettivi. E vedete bene come esiste una chiara forma netta di come dire, allocazione delle risorse per quelli che sono gli scopi di natura, se volete, più sociale, fermo restando che il policy maker ha l'idea che prima viene la produttività e la crescita e poi viene la ridistribuzione. Se prendete, come dire, per buona questa affermazione, le prime 3 missioni sono le missioni volte allo svecchiamento, all'upgrading, al miglioramento dell'assetto produttivo, in teoria, e le altre 3 missioni sono quelle volte alla redistribuzione delle risorse, in qualche modo, o comunque al rafforzamento anche dello scopo, diciamo, del pubblico, in particolare istruzione e ricerca, ma anche salute. Allora, vi dico punto per punto come questi, quali sono gli ammontari di diciamo, denari che sono allocati per l'ottenimento di questi obiettivi che ho chiamato Violet rispetto alle 3 missioni, la 4, la 5 e la 6. Io vi parlo sempre delle cose che stanno nella bottom part, evidentemente, ma è così, sono definite, la gerarchia delle missioni è definita nel piano, non l'ho decisa io. Allora, le pari opportunità di genere, le politiche per le donne sono, se leggete il piano, sono lì. Cioè, chi ha scritto il piano definisce, sancisce l'esistenza che in Italia c'è un problema strutturale sul divario di genere, e dice anche che ci sono altri 2 problemi strutturali, che sono quello territoriale e quello, se volete, quello, sono quello territoriale e quello generazionale, sono questi 3 grandi divari che identifica il piano. E quindi vanno fatte delle politiche per, se volete, far migliorare questo divario. Allora, missione 4, istruzione e ricerca. Come entra la componente, diciamo, di politica proattiva a sostegno della componente femminile? Piano per asili nido e scuole per l'infanzia, 4,6 miliardi. L'ammontare di questa allocazione risulta particolarmente risibile. Se andate a prendere la spesa complessiva di 200 e rotti miliardi, e risulta tra l'altro allocata sempre per quel sistema che vi dicevo di bandi, sulla base di un criterio per il quale partecipi alla possibilità di avere accesso alle risorse di asili nido e di scuole per l'infanzia se sei un bravo comune che è in grado di fare la proposta, perché se tu sei un povero comune del centro dell'area montana di una regione disagiata, diciamo, la probabilità di avere accesso a queste risorse si riduce, perché tutto sulla base delle tue capacità di fare un bando, perché se non sai fare un bando sei incompetente, se non sai fare un bando vuol dire che non hai una buona forza lavoro ed è un problema tuo, vorrà dire che le donne che stanno in quei territori lì dovranno affidarsi alle proprie mamme o ai propri papà, se gli va bene. Piano di estensione del tempo pieno, 0,96 miliardi, non so se voi sapete che l'Italia, quindi neanche meno, non arriviamo neanche a una quota in Italia, neanche all'uno. Immagino che voi sappiate che in Italia l'abbandono scolastico è una piaga fortissima e che l'abbandono scolastico avviene in maniera sostanziale dove? Nelle aree di periferia. Io non so quanti di voi vengono dal centro di Torino o quanti vengono dalle periferie, però il problema dell'abbandono scolastico è sostanziale. Ed è sostanziale tanto più nelle aree periferiche del sud. Allora, se io a Palermo o se io nel centro, nell'area, in aree, diciamo, non lo so, di Catania o di Napoli, nelle aree periferiche, ma anche nella periferia di Torino, nella periferia di Milano, però nel sud diventa ancora più forte, non riesco a garantire possibilità di tempo pieno, l'attività educativa, la possibilità di stare dentro la scuola è ridotta e chiaramente anche le opportunità, come dire, di prendere altre strade, quelle che poi sappiamo essere, ci poniamo sempre il problema della criminalità in termini di punizione, non ci chiediamo mai quali sono le dimensioni sociali che portano all'abbandono scolastico e alla transizione dall'abbandono alla microcriminalità, perché? Perché non abbiamo neanche l'interesse come politica pubblica di investire in maniera concreta e di investire in maniera seria nel tempo pieno. Non sono politiche particolarmente complesse. Basterebbe aumentare l'organico e fare dei reswitching, fare delle allocazioni differenziate dell'attività di lavoro. Non sembra molto complesso, però in questo paese evidentemente è molto complesso. Inclusione sociale, politiche attive del lavoro, 6 miliardi, e su questo sicuramente Stefano ha dei punti che io ora mi taccio, sto arrivando alla fine perché già sono andata un po' lunga. Politiche attive del lavoro, cosa sono le politiche attive del lavoro? Sono quelle politiche che vogliono favorire la partecipazione all'attività lavorativa. E come la dimensione di impresa, la dimensione femminile entra? In due modi, certificazione e parità di genere, 10 milioni, e Fondo Impresa Donna, 400 milioni, dentro questi 6 miliardi. Cos'è la certificazione della parità di genere? Le imprese fanno richiesta al Ministero del Lavoro e si fanno dare il bollino pink, ok? Poi c'è chi parla di pink washing, però qual è l'idea? È che se io sono un'impresa compliant con che cosa? Con sostanzialmente una programmazione interna, per esempio delle assunzioni, una distribuzione delle attività lavorative in maniera equa tra l'uomo e la donna, chiedo al Ministero che mi dia una certificazione. Questa certificazione, questo bollino di qualità, informa chi compra i miei prodotti che io sono un'impresa più sostenibile sul lato del genere. E questa è comunque un'idea che è stata messa sul piatto, che è più un'idea, se volete, di sì, insomma, è un'idea di, appunto, di ti do la spinterella, di nudging, come mi suggerisce Stefano, di farmi convergere verso l'obiettivo. Però, insomma, di sostanza c'è poco. Ecco, Fondo Impresa Donna, favorire l'autoimprenditorialità, questa è un'altra delle questioni, e qui bisogna porsi una domanda che è più ampia, che non riguarda solo il genere, ma che riguarda proprio quanto l'autoimprenditorialità è una risposta in un sistema che ha ad oggi un arretramento produttivo in un paese che sta diventando un paese di middle income trap, perché ormai l'Italia si sta avvicinando molto di più al Latin American country che non ai paesi del nord Europa. E poi l'housing sociale, 3 miliardi, perché se ti faccio, diciamo, le case nelle periferie, si prevede che in queste case la componente femminile sia più presente e quindi in qualche misura l'housing sociale favorisce la dimensione femminile. Salute, vado vado a concludere. Questa idea delle case della comunità che sono state tirate fuori, in realtà sono molto belle. Sostanzialmente dovrebbero essere un po' rinverdire l'attività che fanno i consultori, cioè quello che erano, che cosa? Dei centri in cui si poteva andare a raccontare dei problemi e ad avere delle risposte. Le hanno noi facciamo sempre rebranding, le abbiamo chiamate case della comunità. Personalmente la parola casa della comunità, che poi riprende anche l'idea della sanità diffusa e del mutuo soccorso, la trovo particolarmente sensata. Peccato che anche qui devi spendere 2 miliardi entro il 2026, hai un problema strutturale nella dimensione sanitaria, l'articolazione di queste case non è chiara, sono 1228, sono tante, sono poche come sono state individuate, questi sono tutti i punti sull'implementazione rimasti aperti, però mi sembra sicuramente un elemento positivo, identificate come luoghi di prossimità, di coordinamento, casa come primo luogo di cura, questo è scritto nel PNRR e questi sono punti che effettivamente va riconosciuto che quel testo ha subito anche un'influenza politica nella sua scrittura. Telemedicina e cure domiciliari, perché sapete bene che la telemedicina ormai è la nuova frontiera della riorganizzazione della medicina e dovrebbe essere, diciamo, a favore della donna, perché in qualche misura sgrava rispetto al dover, per esempio, accompagnare la persona che assiste all'ospedale, no? Quindi libera tempo di lavoro o tempo libero, e dovrebbe anche favorire dall'altra parte chi ti fa magari la visita medica, che probabilmente è una donna. Questi sono un po' gli obiettivi identificati nel PNRR a favore, diciamo, della convergenza dei generi. Allora, le valutiamo politiche sufficienti? No, sono politiche che in qualche misura utilizzano lo spazio di investimento pubblico, quindi una possibilità di rinverdire, rinvigorare l'intervento pubblico attraverso dei sistemi che però sono sempre lasciati in mano alla gestione del mercato. Non tanto la questione privata versus pubblica, ma proprio la gestione dell'attribuzione dei finanziamenti e dei bandi. E allora, cosa secondo noi ha senso? Quale è una proposta che facciamo, che abbiamo scritto in vari contributi? Noi proponiamo una serie di questioni, però rispetto a una politica industriale per l'Italia, ma questa politica industriale è una politica industriale che non guarda solo ai settori produttivi, ma guarda anche al lavoro di cura. E quello che noi proponiamo come una politica, diciamo, veramente attiva e industriale è prima di tutto una politica salariale di riqualificazione del lavoro di cura, una resa pubblica del lavoro di cura che oggi è largamente somministrato da tutte quante le agenzie interinali di turno o da, diciamo, third tier, società di cooperative che poi di fatto tendono a comprimere lo spazio di retribuzione di chi lavora per queste microimprese. E lo facciamo sulla base di una considerazione molto chiara. La cura è di fatto il bisogno più marcato e, se volete, più evidente e esplodente in qualche misura che le società a capitalismo avanzato stanno di fatto sperimentando. Se voi guardate le proiezioni del Bureau of Labor Statistics, che è sostanzialmente una divisione della statistica americana concentrata sulla proiezione del mercato del lavoro, ci dice che nei prossimi 10 anni 6 tra le principali occupazioni in crescita saranno nel settore sanitario e della cura. È possibile lasciare al privato dei gruppi sanitari da una parte, alle cooperative dell'altra, la gestione di malattie collettive e del lavoro di assistenza? Noi siamo in grado di passare rispetto ai disease collettivi che abbiamo davanti e che sono previsti? Perché questa non è una società sana, è una società che ha tante malattie. E noi abbiamo sempre pensato che le malattie fossero individuali. Ora ritorna il problema delle malattie collettive e non siamo in grado di gestirle. Gli ultimi 10 anni di austerità e di privatizzazioni ci hanno ridotti all'incapacità di gestire la malattia attraverso un sistema sanitario e socioassistenziale distribuito. È chiaro, è chiarissimo il modo con cui negli ospedali sono stati chiusi i vari reparti, è chiaro che l'urgenza deve essere chiusa perché è meno remunerativa, è chiaro che nel momento in cui l'ASL diventa gestore di un bilancio e non diventa, diciamo, l'interfaccia dello Stato che deve garantire il diritto alla sanità, la capacity dell'ospedale di rispondere ad una malattia d'urgenza o a una malattia meno remunerativa rispetto, non lo so, all'odontoiatria o alla chirurgia plastica, diventa meno rilevante. Perché se io devo allocare delle risorse e sono una brava manager della mia ASL, lo farò sulla base della redditività dei vari branch, no? delle varie attività e divisioni della mia ASL. E quindi ritorna il problema. In che misura abbiamo lecito mettere a profitto il soddisfacimento di bisogni in primis primari? Poi è chiaro che possiamo, come dire, valutare che bisogni sono articolati, ok? Però ci sono dei bisogni primari che bisogna in qualche misura sancire. E l'unica distribuzione, da quello che abbiamo visto, è stata un'enorme capacità delle regioni di avere autonomia differenziata nei trattamenti, e lo sappiamo, la pandemia ci ha restituito abbastanza evidenza di questo. L'ultimo punto che vi faccio vedere è l'andamento di occupati e di occupate nel settore della cura in Italia. Sono 400,5 milioni, se sommiamo che cosa? Quello che si chiama Activities of Households as Employers, quindi tutte le attività di gestione della cura a livello domestico, l'educazione in mezzo e poi la sanità, il settore della sanità. Qui andiamo a fare una dinamica, non so raccontarvi, sono due linee nella parte centrale, in quella nell'ultima, alla mia destra. Andiamo a distinguere sia per i cosiddetti lavori diretti attivati all'interno dell'indotto e dei lavori indiretti. Quello che vediamo però è una conferma del trend di aumento per quelle che sono le attività legate a prendersi cura degli altri rispetto al lavoro domestico e rispetto alla sanità. Vediamo un forte abbassamento nell'educazione, perché? Perché queste sono le politiche di austerity, questi sono stati i tagli che abbiamo avuto nella possibilità di assumere personale nelle scuole e nelle università. E la domanda è: il PNRR è il preludio dell'ennesimo fallimento? Secondo la valutazione che faccio, insomma, che faccio io e che facciamo insieme a ricercatori e ricercatrici che hanno contribuito a scrivere, sì, lo è. È un piano che mette un eccesso di fondi, un terzo dei fondi destinato ad obiettivi market oriented, c'è un'eccessiva enfasi a una digitalizzazione non meglio chiarita, ritornano come misura privilegiata gli incentivi fiscali alle imprese, sono 13 miliardi, transizione 4, assistenza di strategia di implementazione di riforma del rapporto pubblico-privato, cioè non ci si chiede mai come il pubblico e il privato debbano relazionarsi. E l'ultimo punto è assolutamente l'assenza di una politica industriale che è volta a generare occupazione di qualità e a garantire e fornire bene i servizi necessari. Dove parto a fare la politica industriale? Ci serve un'industria farmaceutica pubblica, non ce l'abbiamo, non siamo stati in grado di neanche garantirci le forniture interne. Ci sono degli spazi di intervento. Chiudo dicendo che pubblico non vuol dire carrozzone necessariamente, pubblico non vuol dire necessariamente mantenimento di privilegi. Pubblico vuol dire prendersi cura in maniera collettiva dei bisogni. E questo credo che sia il problema al quale, come economisti, sociologi, politologi, dobbiamo un pochino dobbiamo essere in grado di rispondere. E chiudo qui, ho finito.
Grazie per questa vastissima lezione che è partita da un fuoco e poi si è espansa su molti temi di politica economica e di politica sociale nel nostro paese di fondamentale importanza. Il lavoro di cura, come considerare il lavoro di cura, che spesso appunto è non considerato in primo luogo, come anche cresceva il lavoro di cura esternalizzato dalle famiglie, però nella pandemia ci sono stati quei problemi, quello può essere un enorme volano di occupazione, molto spesso è sottopagato, non ha tutele, allora che cosa fare per quello? Il policy maker è spesso distratto relativamente a quegli aspetti, anche quando è ben intenzionato, a volte in realtà l'intenzione è quello di tenerlo nelle famiglie per motivi normativi. E quindi questo può aggiungere problemi. Il PNRR poteva essere un grande veicolo di cambiamento e la professoressa Virgilito ci ha mostrato i problemi diciamo connessi, anche quando insomma questo cambiamento immaginato si sta appunto nella parte bassa, diciamo, della, sia delle priorità delle, nelle missioni, sia nell'allocazione delle, delle risorse, a favore invece di aspetti. C'è stato qui un panel venerdì sera organizzato dal Festival Internazionale dell'Economia sulla digitalizzazione delle imprese italiane. In realtà c'era convergenza su questo, cioè su dire questa spesa per digitalizzazione, quando sappiamo che la digitalizzazione delle imprese italiane, dati sia ricerche empiriche sia di Banca d'Italia sia dell'OCSE che erano presenti, dà luogo a in realtà ulteriore eterogeneità. Se non è mirata, quindi ripetendo i soliti errori, diciamo, dell'orizzontalità delle politiche pubbliche che vanno a tutti e così incentivano ulteriormente eterogeneità. Allora, tutti questi sono aspetti, diciamo, di fondamentale importanza. Per questo questa lezione è stata oltre che bella, anche importante, perché è partita cioè di grande impatto, partendo, diciamo, da alcuni aspetti. La sua portata e il suo scope è diventato molto vasto, e quindi mi aspetto che ci siano delle domande o delle questioni, dei commenti su aspetti che riguarderanno la vita di tutti noi per i prossimi 20 o 30 anni. C'è una domanda. Non siate timidi e timide. Che cosa, mettiamola così, senza... Io concordo, insomma, però ecco, che cosa poteva essere fatto diversamente? Ho in mente, ad esempio, il PNRR della Spagna, dove questi aspetti sono stati considerati, si parte, diciamo, da un'altra, anche lì, a dire il vero, la digitalizzazione, insomma, se uno va a vedere la digitalizzazione della pubblica amministrazione, ad esempio, poi, come dire, se va a vedere nello specifico, essenzialmente sono stati così dematerializzati alcuni aspetti, però poi senza andare alla radice dei problemi. Però un aspetto fondamentale è quello dell'enfasi, diciamo, sulle politiche di genere e quindi in modo connesso il lavoro di cura. Allora, che cosa poteva essere stato fatto? Che cosa rende questa configurazione del PNRR un eventuale, speriamo di essere smentiti, ma occasione mancata?
Allora, ti ringrazio per il sollecito e, insomma, cerco di rispondere in maniera molto sintetica. Noi abbiamo fatto delle valutazioni comparate dei PNRR di alcuni Stati membri rispetto, se volete, alla loro efficacia nel trattare determinate questioni, tra cui sostanzialmente le politiche del lavoro e quanto il lavoro sarà trasformato dal cambiamento climatico da una parte e quanto le sfide della dimensione di genere sono trattate dai PNRR. Perché faccio questa premessa? Perché in generale quello che vediamo leggendo i PNRR, ne abbiamo comparati 5, Germania, Spagna, Italia, Svezia, Repubblica Ceca e Polonia, vediamo che la capacità dei policy maker nel saper targare in maniera precipua, in maniera efficace le questioni, aumenta con la loro, diciamo, esperienza precedente di avere delle politiche anche industriali in piedi. Allora, il nostro PNRR è un piano che è estremamente vago nella identificazione non degli obiettivi, ma delle modalità di strategia di implementazione e dell'urgenza. Cioè è un piano in cui non si vede l'urgenza del dove partire. Sembra, come dici tu, tutto orizzontale. Le spagnole hanno fatto una cosa molto diversa, sono andate a targare in maniera, per esempio, molto chiara i processi di riconversione di alcune aree produttive abbandonate, la zona delle Asturie, ora sto divagando, ma in realtà e sono anche quelli che sono riusciti, per esempio, a implementare delle riforme, che sono delle riforme in realtà di dignità per la componente femminile, per esempio la possibilità di avere un permesso mensile durante la fase del ciclo mestruale. Questi sono gli spagnoli o le spagnole. E sono anche un paese che ha avviato una riduzione della giornata, dell'attività lavorativa durante la settimana e sta estendendo delle forme di sostegno con sostanzialmente redditi del reddito minimo. Quindi è chiaro che l'articolazione delle urgenze è molto diversa nel nostro piano rispetto a paesi che hanno delle agende, diciamo, di sviluppo differenziate. E a me sembra che l'assenza di una chiara, il problema sostanziale, lo ripeto, è l'assenza di agenzie pubbliche che si intestino questi obiettivi e l'aver lasciato tutto alla gestione, diciamo, dei bandi. Il problema è che le politiche di convergenza non si fanno con gli incentivi. Gli incentivi amplificano le divergenze. Se noi ci piace la divergenza, continuiamo a dare incentivi. Altrimenti dobbiamo partire dall'altra parte, cioè noi vogliamo livellare chi perde. E non è chiaro, cioè nell'agenda di questo PNRR, chi perde non è identificato come, diciamo, il soggetto da targare. Questo mi sembra, questa è un po' la risposta, ma non so se è stata una risposta puntuale.
Grazie. Appunto, rinnovando l'invito a farmi segni, diciamo, a fare dei gesti nel caso in cui... c'è un aspetto molto, molto interessante, cioè, che mi viene in mente guardando appunto alla Spagna, cioè... hai detto la capacità di stabilire priorità dipende da una preesistente, diciamo, tradizione sulle politiche industriali. E in generale mi sembra che sia tutto molto path dependent, cioè dipendente dal percorso. La Spagna, le politiche appunto di genere per la progressive per la famiglia, politiche per la famiglia regressive, mettiamola così, sì, esistono da 15-20 anni, sono state molto avanzate, hanno avuto poi degli swings elettorali con vari governi, però si sono radicate. Allora, paradossalmente, in generale Next Generation EU, in particolare ovviamente l'attuazione con i PNRR, sembra che... Next Generation EU nasce per rispondere, diciamo, a delle sfide, no? Che sono, e quindi anche investire laddove non ci sono investimenti, e invece sia molto la sua attuazione, in particolare in Italia, sia molto costretta, diciamo, dalle politiche preesistenti, e quindi questa path dependence che mette a rischio evidentemente l'ottenimento del risultato. C'è una domanda da Giovanni Dosi. Facciamo prima così. Okay.
No, sul PNR io sarei ancora più duro, perché voglio dire, in Italia
ne hai facoltà.
Ne ho facoltà. È un orrido cocktail tra vecchi piani tirati fuori dal cassetto dai ministri, che ce li avevano lì, scritti malissimo, un po' con un'aggiunta di una sansa di consulenti, linguaggio da consulenti, quindi ci sono le parole d'ordine, tutte quelle giuste, inclusive, gender abound, naturalmente, sustainability, queste robe qui, messe assieme con un po' di martini e due olive, mischiate bene, ancora prima di dire come, ma già l'obiettivo è una roba un po' da ubriachi. Quando ci abbiamo tanti soldi, che è il piano Marshall, l'Italia ha avuto i soldi del piano Marshall. Poi volevo dire, alla fine c'è un problema radicale di filosofia, di ispirazione di questa cosa qui. Secondo me bisogna ricominciare a dire che la salute e l'istruzione sono dei diritti, non sono dei beni. E invece è passata in maniera così radicale, pervasiva, negli ultimi 40 anni l'idea che sono dei beni. E se sono beni, possono essere sia pubblici che privati. E andiamo a discutere un po' se sono pubblici. Se sono diritti, no. Cioè, voglio dire, poi in Italia privatizziamo anche la giustizia, per esempio, che è un diritto. Siamo stati tra i primi con Berlusconi a privatizzare la giustizia. però non, almeno non è accettata come, come Weltanschauung. Invece anche il linguaggio, se abbiamo l'offerta formativa, la domanda formativa, se abbiamo l'offerta di salute, di sanità, la domanda di sanità, queste stronzate qui. Ci sono, ritorniamo all'idea che sono dei diritti.
Grazie, e se posso collegarmi, pandemia, cioè abbiamo visto appunto l'impatto, rischi e diseguaglianze, il titolo della tua, ecco, ma che cosa, e questa che può essere configurata in parte come un'occasione perduta, speriamo di no, ma insomma, però ecco, che cosa ha lasciato invece in positivo, diciamo, quali sono le innovazioni che in realtà possono contribuire a ridurre i rischi e ridurre le diseguaglianze, nella tua esperienza?
Io credo che ci sia stato un momento di riconsiderazione del lavoro come un elemento, diciamo, fondante delle società moderne. Ed è un punto. Un'altra cosa che credo che la pandemia ci ha lasciato è il senso di vulnerabilità, però una vulnerabilità non legata solo ai destini personali. Quindi forse un senso anche un po' più di collettività, per la quale ci si prende cura un po' gli uni degli altri in maniera, come dire, un po' più lungimirante. Non necessariamente perché sono benevola o benevolo, ma perché magari è più efficace che questo succeda. Questo in realtà, cioè, queste sono un po' le speranze. Poi c'è stata tutta una questione legata a come i mercati del lavoro hanno risposto alla pandemia. Negli Stati Uniti si è parlato del cosiddetto big resignation, cioè il fatto che ci fosse stata, diciamo, tanta voglia di cambiare lavoro, di licenziarsi per cercarne di migliori. Credo che una maggiore attenzione sulla qualità del tempo di lavoro e del tempo di non lavoro, la pandemia sicuramente l'ha messa in atto, ma questo più nella dimensione pre-mercato, cioè non perché necessariamente nel mercato noi non stiamo vedendo aumenti di retribuzioni, sicuramente non lo vediamo in Italia, abbiamo un problema di un'inflazione galoppante, non abbiamo dei meccanismi al momento di indicizzazione salariale che rispondono, sappiamo che parte del mercato del lavoro non riceve salari dipendenti, quindi è completamente al di fuori di protezioni reddituali, quindi non mi sento di dire che la pandemia ha rinforzato, se vuoi, in un rapporto di classe il lavoro in termini di remunerazione, però credo che abbia avviato una nuova riflessione, penso a tutti i movimenti sulla società della cura, penso a rinvigorire anche dei movimenti femministi, penso anche all'importanza che adesso i movimenti studenteschi nuovamente stanno mettendo rispetto allo spazio di intervento nelle università, che sono cose che danno il metro di quanto le democrazie avanzino, quindi voglio sperare che la pandemia un pochino ci abbia portato a riflettere sulla qualità della vita. Chiaramente abbiamo poi altri shock adesso che ci hanno fatto dimenticare la pandemia, quindi ormai il grado di incertezza è tale per il quale ogni 2 anni arriva uno shock nuovo, ogni 6 mesi ne arriva uno nuovo, quindi non posso neanche imparare perché ora ne devo fronteggiare un altro. E niente, questo, insomma, non ho una risposta risolutiva, spero in un miglioramento, però certamente le donne sembrano avere più, diciamo, almeno capacità di intervento. Questo mi sembra che piano piano, molto lentamente, inizi a porsi questa questione, insieme ad altre, però non saprei dire meglio, ecco, mi fermo qui.
Ci teniamo questa nota rosacea, diciamo, come silver lining, e grazie per essere qui, soprattutto grazie a Marika Virgilito per la sua splendida lezione. Grazie davvero.
Grazie.